Roma questo pomeriggio tra possibile tifo sospeso ed ipotesi di ritiro prolungato, ma quali sono gli obiettivi concreti degli azzurri? Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo pronti, le cuffie sono rigorosamente in testa, i microfoni accesi e questa è Marte Sport Live della domenica. Come di consueto saremo in vostra compagnia dalle 13 alle 14, sempre qui, sempre su Radio Marte, per aggiornarvi, no, di tutte le ultime novità in casa Napoli, soprattutto in considerazione del fatto che oggi è una giornata particolarmente importante. Io la definirei la giornata delle risposte che devono necessariamente arrivare da parte degli azzurri sul campo del Maradona, un campo che quest'anno non ha detto bene alla squadra di Calzona, ma anche a quella di Mazzarri e precedentemente a quella di Garcia, perché quest'anno tre cambi allenatori, ma i risultati fondamentalmente sono andati progressivamente peggiorando e sicuramente si sono allineati in una sensazione di totale delusione, che è quella che il tifo prova in questo momento, un tifo che continua a seguire la squadra ovunque. Oggi saranno circa 40.000 i tifosi al Maradona, non si registra quindi il sold out, ma che sono pronti a contestare o fare sciopero del tifo proprio perché la squadra sta andando ben al di sotto delle aspettative. L'ultima partita, quella con l'Empoli, è stata poi il manifesto di una stagione veramente veramente molto deludente. Poi il ritiro in corso, i malumori in casa azzurra, insomma tantissime notizie, di questo e di tanto altro parleremo fino alle 14. Al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Mary G, Mary Jane, Mary Fav, insomma una etrina per noi. Detto questo, però, io volo al telefono dove ho il piacere e l'onore di riascoltare qui su Radio Marte il maestro di giornalismo Gianfranco Lucariello. Bentornato Gianfranco.
Buongiorno a te, grazie, grazie di tutti questi complimenti.
Meritati sul campo, eh? Meritati sul campo.
L'amarezza maggiore comunque sono i risultati della squadra del cuore, squadra del cuore che non contraccambia il sentimento, l'orgoglio, l'onore di questa maglia che la squadra adesso di Calzona rappresenta. Purtroppo la situazione è quella che è e credo che le esternazioni di Calzona hanno centrato un po' quello che è il sentimento di questa squadra, sentimento poi che ho veramente, insomma, non l'ho mai dimostrato sul campo. Parole molto dure, quelle dell'allenatore, può darsi che possano risvegliare quel sentimento dell'attaccamento alla maglia che finora la squadra non ha dimostrato.
Gianfranco, la domanda del giorno, ed è quella che voglio porre anche a tutti i nostri radioascoltatori, tra l'altro potete seguirci come di consueto anche sul canale 183 del digitale terrestre, è questa: per quali obiettivi scende concretamente in campo il Napoli a partire da oggi e per le prossime 5 partite di campionato?
Guarda, io non pongo limiti in un senso e nell'altro, purtroppo. Spero che in maniera positiva il Napoli possa raggiungere il traguardo più possibile che mai, cioè più in alto possibile. Quindi non saprei identificare in questo momento che cosa potrebbe succedere sul terreno di gioco. Certamente i valori tecnici non sono stati espressi adeguatamente e quindi c'è pochissima fiducia per quello che la squadra potrà ancora fare. Le parole di Calzona sono state piuttosto dure, ma provocheranno questa reazione che tutti quanti ci aspettiamo? E giustamente diciamo che alle spalle di questa partita c'è anche un sentimento di come posso dire, contestazione, perché sì, se le cose vanno male ancora oggi, al di là del ritiro punitivo, c'è la contestazione sicuramente del pubblico. Però può darsi proprio che quest'arma del ritiro, la minaccia del ritiro prolungato, possa risvegliare queste coscienze che non hanno avuto assolutamente coscienze nei confronti dei tifosi, dei tifosi del Napoli.
Proprio a proposito del ritiro, Gianfranco, è un mezzo, diciamo, molto ma molto discusso nel calcio moderno. In tanti, tantissimi non lo considerano una soluzione ai problemi. Calzona l'ha definito un ritiro produttivo, non punitivo, forse addolcendo un po' la pillola alla squadra, ma pare che la squadra sia parecchio nervosa, che non abbia apprezzato la decisione del patron Aurelio De Laurentiis, condivisa peraltro dall'allenatore. Ecco, un ritiro oggi potrebbe addirittura peggiorare lo stato d'animo degli azzurri e quindi anche le loro prestazioni. La vedo veramente complicata.
Io devo dire la verità, mi aspettavo già che se fosse avvenuta una selezione all'interno dello spogliatoio, e invece al di là dei propositi dell'allenatore aspettiamo almeno si annuncia più o meno la stessa formazione di in altre circostanze, ma non è soltanto quelli che vanno in campo, c'è proprio un sentimento negativo da parte della squadra, perché quello che è successo quest'anno credo che difficilmente, il pure in tante circostanze, in tante stagioni, il Napoli ha combattuto per evitare la retrocessione e c'era lo stadio allora ex San Paolo realmente affollato, ma con un sentimento dove i vari Bruscolotti, Vinazzani, Ferrario ed altri veramente hanno sudato la maglia proprio per evitare guai seri. Invece vedo un'indifferenza, addirittura una reazione completamente negativa. Ma che cosa si potevano aspettare? Il prolungamento del ritiro punitivo, sia chiaro che è logico che sia un ritiro negativo di punizione. Può portare ad una reazione, adesso lo vedremo sul campo se la reazione è comunque positiva o meno.
Grazie Gianfranco, staremo a vedere cosa diranno i 90 più recupero del Maradona, fischio d'inizio alle 18 contro una Roma tra l'altro indiavolata nel vero senso della parola. Grazie a Gianfranco Lucariello, ti auguriamo
grazie,
una buona domenica.
Manuela, grazie. Forza Napoli sempre e comunque,
è vero. Grazie a Gianfranco Lucariello, 339-666-9990, continuate a scriverci. Ma per che cosa deve scendere in campo il Napoli oggi e nelle prossime partite da qui fino alla fine del campionato? Per l'orgoglio, per difendere la maglia, per la dignità, per provare a onorare per quanto possibile, troppo poco sarebbe comunque, però insomma per quanto possibile lo scudetto conquistato meritatamente sul campo, e sottolineo meritatamente perché sento e leggo troppe cose che non mi piacciono, che personalmente non condivido. Ne parliamo dopo la pubblicità, tra qualche istante siamo con voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, le 13:18, siamo sempre qui, questa è Radio Marte, del Marte Sport Live della domenica, vi accompagniamo fino alle 14, 339-666-9990, proviamo ad addentrarci un po' all'interno del clima che si respira tra gli azzurri e soprattutto anche del futuro ipotizzabile più concretamente possibile per la squadra di il club di Aurelio De Laurentiis. Se lo facciamo con la collaborazione di Eugenio Marotta, giornalista del Mattino. Ciao Eugenio, bentornato su Marte.
Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti e buona domenica.
Buona domenica anche a te, grazie ovviamente per essere qui con noi. Eugenio, io leggo da giorni, no? Sul Mattino, così come sulle altre testate sportive, c'è una grande fretta da parte di Aurelio De Laurentiis nel programmare il futuro. Poi ho letto per settimane che De Laurentiis corteggia Conte, lo corteggia con una certa forza di intenti, gli avrebbe proposto 3 anni, un biennale più un'opzione per il terzo anno a 8 milioni di euro a stagione, e poi però pare che Conte abbia detto di sì, abbia dato disponibilità, adesso si aspetta De Laurentiis. Ma cosa sta succedendo?
Partiamo dall'inizio, Manuela. Il discorso che De Laurentiis vada di fretta fa bene a farlo, perché insomma il Napoli purtroppo ha fatto la lumaca quest'anno, non è stato il Napoli, non è da Napoli questo. Ora, al termine di una stagione in cui si raccolgono le macerie, hai un solo vantaggio, quello di poter programmare, purtroppo, e sottolineo purtroppo, perché hai poco da chiedere a queste ultime 5 giornate del campionato, se non la dignità, che sarebbe la prima, ma vedremo un discorso che sarebbe una maratona, e quindi hai il vantaggio di poter programmare in anticipo. È chiaro che il nuovo nocchiero, la nuova guida tecnica sarà la condizio sine qua non per poter allestire la squadra del futuro, ed è chiaro che laddove c'è stato già incastonato il primo tassello, che è il direttore sportivo in pectore Giovanni Nanna, ora bisogna accelerare i tempi per quanto riguarda il discorso dell'allenatore. Che cosa accade, per rispondere poi alla conclusione della tua osservazione? Cosa accade? Che poi ci sono allenatori che sono liberi di trattare, come nel caso di Conte, ci sono allenatori che sono insieme a Conte nel mio di De Laurentiis, che invece sono ancora vincolati da un contratto. Alcuni, come nel caso di Pioli, e in questo momento più sullo sfondo italiano, o Gasperini, o meglio, Pioli italiano, sono vincolati a un contratto, però di fatto hanno già le valigie pronte. Altri, come il caso di Gasperini, che le cui quotazioni sono in grande ascesa, è invece impegnato in ben 3 fronti di qui alla fine della stagione, naturalmente non hai la possibilità di poter arrivare a Damo a trattativa. Bravo De Laurentiis a anticipare i tempi, ad aprirsi più fronti, più trattative. Adesso bisogna vedere, non è un'estrazione, non è un bussolotto, perché mi stava venendo da dire, bisogna vedere che cosa esce dal bussolotto, guai mai una cosa del genere. Ci auguriamo che la scelta di De Laurentiis possa essere naturalmente funzionale al progetto tecnico e tattico che ha in mente il padrone per il Napoli del futuro.
Guarda, ci scrivono al 339-666-9990, non si firma il nostro amico o la nostra amica, però vado a sintetizzare. Però De Laurentiis, con questo corteggiamento estenuante, poi insomma, quando la donna che ha tanto ambito e desiderato gli dice di sì, si fa 2 passi indietro e dice no, scusa, devo riflettere. Insomma, mi fa molto sorridere questo tipo di visione, però secondo te rispecchia un po' la realtà?
Beh, io non sono ferratissimo in temi amorosi rispetto al nostro amico da casa, però certamente mi viene in mente che laddove hai più opzioni, come quando prendi le lettere dell'alfabeto, se sei limitato solo all'alfa e alla beta, sei circoscritto a 2 soluzioni. Bravo in questo caso, adesso battuti a parte, De Laurentiis, a tenersi aperte più strade, però ripeto, più strade che devono, questo penso che sia la palissiano, devono rispecchiare e riflettere quello che è un progetto tecnico in mente. I nomi che sono sulla bocca di tutti oramai sono più o meno 4, ebbene sono 2 doppie coppie, Emanuela, perché 2 sono dei fautori della difesa della difesa 3, altri 2 invece sono dei fautori di una difesa 4, ma soprattutto di un tridente, di un atteggiamento tattico che in un certo senso sarebbe una prosecuzione della Napoli che ci ha fatto stropicciare gli occhi l'anno scorso con Spalletti e che invece ci ha fatto danare l'anima quest'anno con i tanti cambi tecnici e una classifica che è meglio non rimembrare, perché altrimenti insomma questa bellissima domenica diventa plumbea.
Plumbe ha molto come le giornate scorse. Detto questo, però, Eugenio, ritorniamo alla stretta attualità, perché c'è una partita da giocare, tra l'altro una partita tutt'altro che semplice, non lo è stata nessuna, bisogna dire, per gli azzurri quest'anno, in un Maradona che è stato preda di tutti, praticamente è stato uno stadio che ha regalato pochissimi punti al Napoli. La Roma di De Rossi sembra risorta, no? Con l'arrivo dell'allenatore che ha sostituito Mourinho, il Napoli ne ha cambiati due, ovviamente dopo Garcia, e questa diciamo resurrezione non c'è stata. Cosa ti aspetti da questa partita? Ti aspetti una reazione da parte degli azzurri, una reazione di dignità, soprattutto in seguito al ritiro, alla possibilità che si possa prolungare ulteriormente, o invece ti aspetti la squadra piatta che è stata contro l'Empoli, quasi non scesa in campo?
Mi aspetto innanzitutto che Napoli faccia il Napoli, chiuda questo campionato in cui c'ha uno scudetto cucito sul petto con la dignità che meriterebbe una stagione appena neanche ancora passata agli archivi. Però anche questo non era, cioè, sembra quasi inflazionata questa espressione, perché ce l'abbiamo detta talmente tante volte che rischio di essere davvero stucchevole. Mi dispiacerebbe fare il discorso relativo al ritiro, perché insomma, altrimenti poi si innescherebbe un meccanismo perverso, perché c'è stata la mannaia del ritiro, allora il Napoli è tornato ad essere Napoli. Napoli ha fatto il Napoli a sprazzi quest'anno, vedi Monza quel quarto d'ora che sembrava aver rianimato tutti. Il più grande dispiacere, sai qual è? È che questo campionato molto mediocre per quanto riguarda la parte bassa che per la parte alta della classifica, soprattutto rispetto a quello che abbiamo paragonato il Napoli dell'anno scorso, ha aspettato il Napoli fino all'ultimo.
È vero,
e se guardi adesso, oggi, a 5 giornate dalla fine, complice anche il ranking che ci ha dato una quinta in Champions, sulla carta, sottolineo, perché altrimenti rischio di essere linciato, almeno virtualmente me ne rendo conto, sulla carta il Napoli è ancora in corso per l'obiettivo Champions, che inizialmente era un minimo sindacale e che oggi è già un'utopia, e questo aumenta il rammarico.
Allora, io ho chiesto al 339-666-9990 quali gli obiettivi concretamente conseguibili dagli azzurri, o meglio, perché gli azzurri devono scendere in campo, con quale spirito, eccetera. Ci scrive Elio da Soccavo, che dice bisogna cercare di far punti per andare in Europa League. Ovviamente il sogno Champions è svanito da quel dì, al di là di quello che dice la matematica, e nonostante, come dici tu, tutti gli aiuti che ci sono arrivati anche dalle altre squadre, che insomma pare che stessero aspettando proprio il Napoli per potergli fare un favore, il Napoli non ha colto l'occasione, anzi le ripetute occasioni, fallendo tanti match point tra virgolette, no, per poter riaffacciarsi in zona Champions. Però l'Europa League è possibile. La partita di oggi in chiave Europa League quanto è importante?
È decisivo, è determinante. L'Europa League, l'asticella purtroppo si è abbassata sempre di più, cioè talmente si dice che l'asticella deve alzarsi, invece qui siamo stati costretti ad abbassarla, è il minimissimo sindacale che ti consentirebbe almeno un vanto, almeno quello. Il Napoli sarebbe l'unica squadra dal 2010 italiana, mi riferisco dal 2010, a raccogliere sempre una qualificazione in Europa, sarebbe il 15° anno di fila. Beh, credo che almeno questo Napoli, il popolo napoletano, i tifosi azzurri lo meritino assolutamente, dopo tutti i bocconi amari inveati quest'anno. Perché sono più brutti, Manuela, questi bocconi, mi permetti. Cioè, un conto è fare una stagione anonima da squadra outsider, un conto è fare una stagione fallimentare, dico io, da squadra campione d'Italia, e se mi consenti, fa anche male sentire sistematicamente, vero che sono le classiche dichiarazioni di circostanza, l'avversario di turno che in fase di prepartita dice affrontiamo la squadra, una delle squadre più forti del campionato, che avrà avuto i suoi problemi, bla bla bla, però affrontiamo, loro caricano giustamente il loro spogliatoio, però alla fine questo è vero,
sì.
E fa ancora più male.
fa molto male, diciamo. È una stagione in cui non solo ci sono tantissime difficoltà in campo, fuori dal campo per gli azzurri, ma è anche tanto tanto difficile poterla raccontare e descrivere andando a puntellare, andare a una situazione che è complicatissima, insomma. È iniziata,
ma tu sei bravissima a farlo, però diciamo la verità,
aiutata da te senza dubbio, insomma, miglioriamo particolarmente. Detto questo, Eugenio, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo come di consueto domani sul Mattino.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie ad Eugenio Marotta. Noi vogliamo in pubblicità. 339-666-9990, vi aspetto con i vostri messaggi su WhatsApp. Il Napoli per cosa deve scendere in campo oggi contro la Roma? Orgoglio, dignità, voglia di difendere lo scudetto, voglia di far capire che i campioni d'Italia, come direbbe la nostra prossima ospite, siamo ancora noi. Scrivetecelo, vi aspetto tra qualche istante.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci qui, siete sempre sintonizzati su Radio Marte. Questa è Marte Sport Live della domenica, mentre il vostro ragù pappulea nelle rispettive pentole, mentre qualcuno di voi immagino stia già mangiando, noi invece ci abbiamo a vivere la seconda parte della puntata di Marte Sport Live. Lo facciamo in compagnia di un'amica che stimo tantissimo, a cui voglio bene, Italia Mele, canale 8. Ciao Italia.
Ciao Manuela, io ricambio tutto, stima e affetto. Un saluto ai marziani.
Un saluto ai marziani che, insomma, non vedono l'ora di conoscere il tuo parere. Tra l'altro io devo dire che ho letto uno dei tuoi interessantissimi, lo sono tutti fe a gara, diciamo, per mettere a coppa, no? Tra un post e l'altro, il tuo post su Facebook, in cui analizzi come sempre con una lucidità priva di infingimenti la situazione attuale in casa del Napoli, con questo spettro, no? Questo matrimonio a tre, questo spettro che si aggira tra il Napoli e Calzona, che è lo spettro di Antonio Conte.
Sì, allora innanzitutto, riferendosi alla partita di oggi, è molto interessante, sarebbe anche uno spunto per uno studio sociologico, capire come tra i due allenatori, che in realtà poi andranno in campo, parliamo ovviamente di De Rossi e Calzona, quello più chiacchierato e al centro dell'attenzione mediatica sia in realtà uno che in campo non ci va, non allena e non è tesserato per nessuna delle due squadre che alle 18 scenderanno in campo, e cioè mister Antonio
quanto
Conte.
Quanto è vero.
Perché l'attenzione mediatica è tutta esclusivamente concentrata su di lui. Allora, poi sul resto chiaramente abbiamo assistito insieme alla conferenza stampa di Calzona, ha messo i giocatori, ma non solo, tutto l'ambiente Napoli inteso come società o faccia al muro, e ha dato ad ognuno le proprie responsabilità, ha detto si vince insieme ma si perde anche insieme, e quando si perde il peso deve essere di tutti, dal vertice del comando fino all'ultimo collaboratore, che ultimi poi non sono mai, perché tutti contribuiscono al buon andamento di una stagione come al buon andamento di un'azienda. Questo è indubbio e sarebbe opportuno che lo ricordassero tutti. Invece purtroppo, ed è un concetto ahimè diffuso anche tra tanti addetti ai lavori, sembra quasi che la stagione sia finita e che il Napoli sia anche un po' fortunatello a poter programmare in anticipo. Io la trovo invece una iattura, considerare che oggi siamo alla quinta, ma di fatto già da circa 7-8, forse anche 10 giornate il Napoli non aveva più niente da mettere in campo, non aveva più obiettivi nella testa dei calciatori per i quali giocare, e questo la trovo una sconfitta clamorosa, perché al di là di tutto io credo che, come poi immagino abbia voluto, non voglio sostituirmi a lui, per carità, però insomma mi sembra abbia detto anche chiaramente mister Calzona, in campo ci vanno i calciatori e allora i calciatori hanno il dovere di giocare, se non per la loro dignità, se non per il loro onore che magari gli interessa poco, se non per quello scudetto cucito sul petto che pure dovrebbe essere di grande monito e stimolo, hanno il dovere di giocare per chi gli paga lo stipendio, glielo paga puntualmente e profumatamente, e soprattutto, aggiungo soprattutto e sottolineo soprattutto, per i tifosi, che sono il motivo per il quale loro vivono di glorie eccelse e guadagnano anche stipendi che noi umani non a stento forse riusciamo a contare
e anche a immaginare, guarda.
Esatto, e poi c'è la faccenda Conte, che, cara la mia Manuela, secondo me è una bella patata bollente nelle mani del presidente, perché mentre l'anno scorso il presidente si giustificò anche su un po' la lungaggine della scelta che arrivò, lo ricordiamo tutti, a giugno inoltrato, Poi anche per gli no che aveva ricevuto, non ebbe paura ad ammetterlo, aveva avuto una serie di rifiuti che poi lo avevano portato a scegliere, sbagliando dal mio punto di vista, Garcia come la soluzione per la gestione del Napoli post scudetto. Quest'anno invece ha dei sì. E poi le cose però dipende da come le racconti, perché se si vuole evidenziare il fatto che il Napoli rappresenti comunque una piazza estremamente gradita e da PIL, io su questo sinceramente non avevo dubbi, perché non tendo a guardare molto nel mio orticello privato, ma cerco di ampliare un po' lo sguardo intorno a me, e sono convinta che non è che dalle altre parti siano rose e fiori, anzi tutt'altro, la differenza è che forse dalle altre parti lo nascondono, e invece a Napoli, per una serie di circostanze non controllabili, le cose sono diventate un po' più pubbliche. Quindi che Napoli sia una piazza importante e gradita, con un parco giocatori di grandissima qualità, voglio dire, non mi sembra una cosa che dobbiamo scoprire oggi. Non ho mai pensato che ci fossero dei rifiuti, era una narrazione un po' tossica che si faceva, però poi dipende da come le racconti le cose. Al soldato questo c'è però poi da dire che quando hai sì, a quel punto se sbagli e la responsabilità è ancora più grave, perché se avevi dei no e ti sei dovuto tra virgolette, perché poi non mi piace giudicare o offendere nessuno, accontentare, quest'anno se c'hai tanti sì non puoi sbagliare.
Direi
che cosa ne pensano i nostri radioascoltatori. Ma se hai il sì di Conte adesso, se hai il sì di Pioli, se hai il sì di Gasperini, se hai il sì teorico di Italiano, che pare comunque non sia mai stato sondato veramente in profondità, infatti, stando almeno a quanto riportato da Sky, allora se c'è tutti questi sì e devi scegliere bene. Io non so quanto faccia piacere al presidente De Laurentiis che oggi questi sì siano stati messi in piazza, perché forse ti presta un po' poi nella scelta.
Allora, io proprio di questo volevo parlare con te, Italia, anche perché si è determinata una situazione un po' paradossale. Insomma, noi ora la trattiamo con la leggerezza che merita, perché poi dopo ci concentreremo su Napoli-Roma e sulle prossime partite, perché è questo l'argomento di cronaca di stretta attualità, perché c'è un campo, una partita da giocare. Detto questo, però, per chiudere il discorso Conte, la situazione paradossale che ravvisavano anche i nostri ascoltatori è questa, cioè De Laurentiis che ha corteggiato molto a lungo Conte, che finalmente avrebbe strappato questo sì e che adesso invece si prende del tempo per decidere. Ma non era Conte il sogno di De Laurentiis, quello che per il quale il patron avrebbe fatto e ha fatto, pare, offerte shock, no? 8 milioni di euro a stagione, eccetera.
Però questo è quello che si racconta. Io non metto in dubbio la buona fede, le fonti, la credibilità di nessuno, ci mancherebbe altro, però io non è che ho parlato con De Laurentiis, cioè, ero presente ai colloqui fatti, quindi mi devo affidare a quello che insomma, facendo un po' di filtri, parlando un po' con le persone giuste, però è sempre una notizia indiretta. Allora sicuramente De Laurentiis, e questo è in dubbio, ha cercato Conte nel momento in cui voleva sostituire Garcia ed ha avuto un no in quel momento. Quindi stiamo parlando di una situazione pieno inverno, lì c'è stato l'abboccamento, Conte ha rifiutato per andare in una squadra ad anno nuovo e non salire in corsa, e quindi ci sta. Ma chi ti dice che poi le mie notizie mi dicono che poi, una volta che si sono conosciute le condizioni, una volta che si sono detti guarda, cioè, ne parliamo il prossimo anno, se tutto va bene, le mie condizioni sono queste, a me risulta addirittura che non ci sia stato poi un granché di colloqui tra Conte e De Laurentiis, perché il presidente conosce le condizioni, Conte ha indicato quali sono i suoi desiderata, e quindi a questo punto dipende dal presidente poi accettarli oppure meno, fermo restando che domani mattina potrebbe arrivare anche un altro club e prendersi Conte nell'attesa che De Laurentiis decida. Questo mi sembra anche un po' frutto del racconto che è stato fatto sulla vicenda. Poi ci sono le riflessioni e poi ci sono anche magari consiglieri che a volte sono saggi, a volte sono meno saggi, che mettono dei dubbi, che mettono dei tagli. L'arrivo di uno come Conte, al di là dell'investimento economico importante, che però secondo me poi ne avrebbe un ritorno immediato immediato anche dal punto di vista del marketing aziendale, perché prendiamo un nome a caso, ma veramente a caso, sì. Prendiamo Pioli, se arriva Pioli potrebbe anche fare meglio di Conte, chi lo dice che Conte farebbe meglio di Pioli, però per avere quell'entusiasmo, quell'appeal, quella marcia in più in tutto, no? Il contesto, dovresti aspettare l'inizio della stagione prossima. Pioli va bene e quindi tutto si rimette in ordine, no? Anche dal punto di vista commerciale del Napoli. Se arriva Conte, io scommetto tutto quello che ho, che da pronti via sale l'adrenalina, l'entusiasmo al massimo e quindi cresce tutto. Poi sui risultati quello lo decide il campo, non lo certo, decide il nome, questo è indubbio. Però sicuramente diventa una scelta importante, complicata, che regolerebbe anche tanti ambiti che oggi sono un po' hanno dei confini un po' vaghi nel Napoli, certo. Metterebbe un po' dei paletti su tante situazioni che magari oggi, data appunto questo confine labile, vengono gestiti un po' da più persone, e c'è un importante investimento economico. C'è soprattutto un cambiamento di idea, ma soltanto le persone stupide non cambiano idea, le persone intelligenti cambiano continuamente idea, e anche la piura che potrebbe fare De Laurentiis sul famigerato, a questo punto mi permetto di dire 4-3-3, sarebbe un segnale di crescita, di cambiamento, non bisogna fossilizzarsi sui numeri, sui moduli.
È stato un incubo questo 4-3-3, sì. Tempi a partire da Garcia, poi con Mazzarri che poi se n'è sganciato finalmente, migliorando sicuramente la fase difensiva, andando a penalizzare un po' l'attacco, ma insomma quest'anno è stato difficile. Italia, ti voglio girare, fare delle domande flash, girarti le riflessioni e domande dei nostri ascoltatori, ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 339-666-9990. Parto con questo di Antonio: finisse oggi il campionato, il Napoli giocherebbe la Conference l'anno prossimo?
Sì.
L'ottavo posto, quindi ci sono 5 posti per la Champions, lo diciamo, se
forse
non sei appunto.
Sei, perché se una la quinta, quindi o Roma o Atalanta italiana classificata in campionato vince l'Europa League, si libera anche il sesto posto.
Esatto, esatto. Quindi poi tra l'altro bisogna vedere la vincente appunto di Coppa Italia, le altre
bisogna
competizioni.
Vedere la Coppa Italia,
esatto, è molto difficile oggi prevederlo, però ad oggi
allo stato attuale delle cose, sì.
Allora, l'unico obiettivo ottenuto dal Napoli quest'anno è stato la salvezza. Dobbiamo puntare all'anno prossimo per tornare a piazzamenti più consoni al nostro rango. Comunque osservo ancora questa fine campionato, perché in fondo la speranza è sempre l'ultima a morire. Delusione, ma anche la voglia di attaccarsi al treno della speranza. Ma speranza in vista di cosa e di cosa?
Allora, innanzitutto, secondo me, è più che speranza, dovrebbe essere consapevolezza, perché se noi ragioniamo in questi termini, immaginatevi i calciatori. La domanda che ho fatto proprio al mister in conferenza stampa è stata relativa a quanto questo parlare sempre del futuro, domani, dopodomani, chi viene allenatore, possa aver liberato dalle responsabilità i calciatori. Secondo me è stato sbagliato dal primo momento questo approccio e questo atteggiamento. Detto questo, dovrebbe essere una consapevolezza, perché questi non possono pensare che finisce la Serie A solo perché loro stanno andando male. La Serie A continua, ci sono altre 5 partite, e tu non puoi riempirti di vergogna, non puoi finire una stagione in maniera così indecente. Non è giusto, non è giusto, ma neanche ma non lo consentirebbe neanche l'allenatore. Emanuela, se oggi non va bene con la Roma, ma non ti parlo solo del risultato, perché poi quello dipende dalle situazioni, ma ti parlo della prestazione, loro restano in ritiro.
Sì, direi di sì.
Loro restano in ritiro, e non, tra l'altro diciamo che anche il Bari è in ritiro e silenzio stampa dopo che sta rischiando seriamente di andare in Serie C.
Incredibile, dopo la stagione dell'anno scorso, è successo di tutto.
Sembra una nemesi, e deve far riflettere bene poi comunque su tutta la famiglia De Laurentiis. Ma al di là di questo, la domanda del nostro radioascoltatore: devono giocare perché il campionato non è finito? Non ti puoi ritirare, non è finita la scuola, e allora il 20 maggio dici io mi ritiro perché tanto ho fatto tutte le interrogazioni. Non funziona così.
Bravo.
Non funziona così.
Italia, come sempre ti abbraccio e ti ringrazio per la tua analisi, come sempre lucidissima. Grazie davvero, ti seguiamo su Canale 8.
Io ti ringrazio te e saluto tutti i marziani. Ciao.
Grazie ad Italia Mele, la seguiremo come di consueto su Canale 8. Detto questo, noi vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, perché il nostro prossimo ospite è un tecnico. Gli chiederemo quale Napoli-Roma è ipotizzabile. A tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, le 13:47, siamo pronti ovviamente ad analizzare, ad entrare nel dettaglio della partita che si disputerà a partire dalle 18 allo stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Calzona, che viene da Caserta, no? Dal nuovo hotel di Caserta, dove è stato in ritiro da venerdì sera e dove potrebbe tornare qualora le cose non andassero come sperato. Al di là del risultato, Calzona ha chiesto alla squadra di mostrare orgoglio, di mostrarsi squadra, di fare il Napoli sostanzialmente, il Napoli che eravamo abituati a conoscere e che dobbiamo un po' dimenticare dopo questa travagliatissima stagione. Lo facciamo, proviamo ad analizzare la partita contro la Roma di Daniele De Rossi grazie all'aiuto di Paolo Specchia. Mister, bentornato su Marte.
Buonasera Manuela, buon pomeriggio anzi.
E buona domenica.
Buona domenica, sì. Sperando che sia una buona domenica, ma io sono molto sincero, io credo che in questo momento è l'aspetto emotivo che conti, l'aspetto dello spirito. In questo momento la Roma ha il vento in poppa, il Napoli invece ha le ruote a terra in tutti i sensi, quindi noi siamo attratti ora dalle voci su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, però la squadra vive lo stato di confusione, vive lo stato di depressione in cui è caduta in maniera quotidiana. La squadra poco interessa chi sarà il prossimo allenatore, a noi può interessare, ma quindi la squadra che affronterà oggi la Roma è una squadra che affronta praticamente questo difficile turno di campionato non nelle migliori condizioni. Io non credo che di botto, solo perché Calzone ha fatto giustamente presente che pretende il meglio da tutti, il massimo da tutti, non è facile per i giocatori ritrovare d'amblè uno spirito, una voglia di lottare, una carica agonistica, un rigurgito di orgoglio, perché è chiaro che si tratta anche di orgoglio. Quindi credimi, io sul serio non vedrò che finisca la stagione, perché non mi illudo, non sono tra quelli che si iscrive al partito dell'ottimismo e dell'essere un sostenitore. Io non posso dire che sono un tifoso, cioè, essendo un allenatore sono un po' distaccato, sì. Ma in sostanza è proprio l'esperienza che mi suggerisce in questo momento non c'è da aspettarsi molto di buono.
Ha detto Mister Specchia esattamente quello che pensano tanti tifosi, come ad esempio Fabio, che ci scrive al 339-666-9990, addirittura: secondo me è meglio che non scendano in campo, così evitano un'altra brutta figura, meglio perdere a tavolino. Invece un altro nostro ascoltatore dice: a parte la voglia abbiamo tutto per fare il risultato, quindi ci crede nella qualità di questa squadra. Ecco Mister, una squadra che è stata schizofrenica fin dall'inizio della stagione, no? Ha alternato parti molto brevi di partita in cui è sembrato di rivedere il vero Napoli, ad una stagione però in cui la squadra è stata irriconoscibile anche nei singoli. Parole dure di Calzona, un ritiro che probabilmente potrebbe addirittura allungarsi, ma davvero gli azzurri per cosa devono scendere in campo? Per quale obiettivo?
Ma io credo che l'obiettivo deve essere quello di non sfigurare, di non rendere veramente molto amareggiata la stagione anche per i sostenitori. Loro diversano male del Napoli, perché l'anno scorso ha vinto lo scudetto, quindi io che sono uomo di campo so che quando la stagione inizia male come in seguito del Napoli è difficilissimo, quasi impossibile raddrizzarla. Quindi al di là di tutti i tentativi, quando parti male, quando perdi le figure di riferimento importanti, soprattutto l'allenatore, ma anche a livello di dirigenza, cioè la presenza di giunti, la presenza di persone che da anni erano sostegno, comunque vigili della situazione in Napoli, cioè, parliamo di giunti che per i primi 5 anni non si conosceva neanche la voce, era stato nell'ombra, poi piano piano si è fatto apprezzare, poi quando ha parlato poche volte, magari proprio perché il presidente non gliel'ha concesso prima, poi ha tirato fuori una dignità di prestazioni, per cui ha vinto lo scudetto e si è coronato quindi il suo sogno di migliorarsi, perché è venuto a Napoli dal Carpi, poi è riuscito a trovare la Juve, che poi tra l'altro lui ha confessato era la sua passione da sempre, però ecco, mettendo soprattutto alla luce delle qualità, cioè un uomo concreto che ha saputo sempre valorizzare sempre di più lo scout del Napoli, che si era comportato benino fino a qualche anno fa, ma ha creato l'apoteosi nell'Escovare, Kim e Qualcheli,
sì.
E da lì da un campionato vinto per caso, non mi dicessero che è stato quello della programmazione, perché non è così e non ci credo, è stato un allineamento di congiunture che ha permesso a una buona squadra di diventare una grande squadra grazie a un lavoro certosino e di un grande lavoro di campo che Luciano Spalletti, da tante condizioni che si sono create. Ma quest'anno l'inizio, ieri a Castelvolturno ho visto l'inizio, allora solo uno che ha una lunga permanenza sui campi, una lunga sensibilità di lavori, si può accorgere che quello che hanno fatto lì a Castel di Sacchi, non ho visto il tiro prima, quello fatto, no. in Trentino. Però era lontano, anni luce dalla dedizione, dalla intensità, dalla serietà, dai tempi scanditi che il lavoro puliva come una cosa maniacale fino a 2 anni fa. Quest'anno è stato uno scempio, e da lì, dallo scempio, non si può salvare. E poi è arrivato Mazzari, poi è arrivato Calzone, però obiettivamente non c'è più quel feeling, quel credere in se stessi, quell'essere uniti, quell'essere gruppo, quell'essere abituati a lavorare a 1000 all'ora con degli atteggiamenti, delle situazioni che poi ti permettono di vedere il Napoli che l'anno scorso ha spaldoneggiato durante l'anno. Ma questo è impossibile che si ripeta così, solo perché l'anno prima c'erano le cose. I giocatori dimenticano tutto. Perché si fa una sosta di un mese e mezzo, massimo 45 giorni? Il calciatore, se perde dopo 45 giorni l'abitudine al lavoro, riesce a tornare. Il ragazzino, quando giocava in mezzo alla strada per divertirsi, che si vuole divertire, l'aspetto della disciplina tattica, di fare dei movimenti combinati, non c'è, non nasce nasce nell'individuo il giocare al calcio per divertirsi. Quindi la singolarità, il fatto di essere indipendenti, di essere solisti, per creare un gruppo che funziona a pennello come ha funzionato il Napoli per 1 anno e mezzo, tutto l'anno scorso, ma ci vuole dedizione, lavori sui campi fatti a 1000 all'ora con allenatori bravissimi. E purtroppo il nostro presidente ha creduto che la squadra la potesse allenare chiunque, che forse lui stesso si poteva ergere oltre un buon protagonista, perché anche lui è stato comprimario, ma che forse potesse essere stato l'unico artefice, unico e indiscutibile. E allora poi nascono i danni, che sono quelli di presentarsi in spogliatoi, di andare a parlare, di andare alla sede a vedere il lavoro di Garcia come se la sua presenza potesse testimoniare di un lavoro e cambiarlo di botto, farlo. E questi sono i limiti che fanno del Napoli non una grande società, assolutamente. E quindi riflesso il risultato non arriva.
Un'analisi dura ma effettivamente
forse
molto aderente alla realtà.
Emanuela, forse impietosa,
no, ma è la realtà, sì.
È la realtà,
purtroppo è così. No, ma va detta, insomma, va analizzata anche per evitare di ripetere gli stessi errori nella prossima stagione. Poi la racconteremo insieme nelle prossime settimane. Mister Specchia, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo un'ottima domenica.
Grazie di cuore.
Grazie di cuore a mister Paolo Specchia. Noi invece andiamo a curiosare in casa giallorossa, perché insomma la Roma affronterà il Napoli questo pomeriggio al Maradona. Ci facciamo raccontare un po' di retroscena da Andrea Pugliese della Gazzetta dello Sport. Benvenuto su Marte, Andrea.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, Andrea, grazie chiaramente per aver accettato il nostro invito. Dici un po' alla Roma come si sta avvicinando a questo importante match, qual è il clima e anche la probabile formazione che Daniele De Rossi metterà in campo questa sera.
Il clima è sicuramente buono dopo la vittoria al fotofinish a Udine, quasi insperata, all'ultimo calcio d'angolo, all'ultima pennellata, e quindi ha sicuramente tolto un pochino di ansia dopo lo scivolone interno con il Bologna. È chiaro che tante partite così ravvicinate, tanti scontri diretti, tanti impegni complicati, perché dopo il Napoli ci sarà il doppio incontro con il Leverkusen, poi la Juventus e poi l'Atalanta, mettono un pochino di ansia e costringono la squadra giallorossa a dover far risultato oggi a Napoli. E questo è un pochino la situazione. L'umore è sicuramente buono, ma c'è anche la consapevolezza affrontare una squadra che dal punto di vista prettamente tecnico probabilmente è seconda soltanto all'Inter, insomma un tridente Osimhen, Kvaratskhelia, Politano è un tridente comunque che se si accende può far male a tutti, e quindi c'è il massimo rispetto, appunto, come ha detto anche De Rossi ieri, per una formazione che almeno sulla carta insomma avrebbe dovuto fare un altro tipo di stagione, di campionato. La formazione, ci sarà il recupero di Indica, almeno questo trapela da Trigoria, e questo ci ha detto lo stesso De Rossi in quel breve video che ha fatto per i canali social del club giallorosso, che dovrebbe giocare a fianco di Mancini davanti. Insomma, Azmoun sembra favorito su Ebram, è un ballottaggio che ne lascia 8 su Mistremis, ma dovrebbe giocare di iraniano, ai suoi fianchi di Bala a destra e Sharawi a sinistra, Paredes non ci sarà e quindi in cabina di regia va a finire Cristante con Pellegrini a sinistra e Bova a destra, e la coppia di centrali l'abbiamo indicata, poi dovrebbe giocare Celik come terzino destro per cercare di arginare Kvaratskhelia o quantomeno di contenerlo, perché il gioco tra i terzini della Roma è più difensivo che ha a disposizione De Rossi, e dall'altra parte Angelino che viene da una buona prestazione seppur in un ruolo diverso, cioè quello di mezzala sinistra tutta fascia e non di terzino.
Noi ti ringraziamo Andrea per essere stato con noi, ti leggeremo come di consueto sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi e un abbraccio a tutti.
Grazie ad Andrea Pugliese. Siamo arrivati alla conclusione di quest'ora di Marte Sport Live della domenica dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Ringrazio Mary G, Mary Jane, Mary Fav, insomma davvero non esiste un tecnico in nessuna radio al mondo che abbia così tanti nomi. Radio Marte può tutto, anche questo, quindi insomma salutiamo Mary G. Invece accogliamo con grande e fintissima gioia Mario Palligiano che viene a sostituirla e che entrerà in turno tra pochissimo, il quale già mi dice che devo chiudere e infatti sono in chiusura. Ringrazio tutti quanti voi per averci seguito fin qui. L'appuntamento con lo sport torna questo pomeriggio alle ore 17 con Gianluca Gifuni in studio, mentre allo stadio ci sarà Dario Sarnataro, tutto il prepartita, durante la partita raccontato ovviamente dai miei cari colleghi e amici, e poi il post partita con le vostre voci, quindi mi raccomando seguite Radio Marte. Da Emanuela Castelli è tutto, vi ringrazio e vi lascio all'ottima musica dell'International Dance con Rosanna Iannaccone e Gigi Soriani.
Marte Sport Live.